La conferenza stampa di oggi l'abbiamo indetta a seguito delle ultime vicende che sono successe nelle ultime due sedute di Consiglio Comunale. È stato un Consiglio Comunale in cui per un punto all'ordine del giorno, che è il piano urbanistico commerciale, la maggioranza ancora una volta ha fatto valere la forza dei numeri di fronte alle proposte in buona parte anche sensate e di buon senso e rispondenti ed effettivamente ai bisogni della nostra città, non sono state accolte. Dopodiché abbiamo operato un atteggiamento che invece mirava a far notare alla città intera che di tutto si può parlare, ma non di unità o di solidarietà all'interno di questa maggioranza. Tanto è vero che la seduta di Consiglio Comunale è andata avanti fin quando la minoranza era presente, quindi capite bene che il numero legale, che deve essere di 11 consiglieri su 20, è stato garantito dalla presenza della minoranza e la nostra fuoriuscita dell'Aula ha voluto far sottolineare proprio questo, cioè il fatto che abbiamo un Consiglio Comunale dove il numero legale viene tenuto dalla presenza della minoranza. Questo è il punto essenziale su cui si basa il nostro comportamento. Nella seduta di prosecuzione, vale a dire ieri sera, è successa esattamente la stessa cosa, perché se voi notate che su 12 presenti, nel momento dell'appello, uno era il presidente del Consiglio Comunale, l'altro era il consigliere Gambuzza e l'altro ancora il consigliere Giallongo. Capite bene che 12 meno 3 fa 9, e quindi anche lì la maggioranza non avrebbe e non sarebbe riuscita a mantenere un numero per la seduta. Questo è un atteggiamento che abbiamo avuto, questo comportamento che abbiamo avuto nella seduta, cioè quello di uscire dall'aula per far emergere questo dato, è stato un comportamento che da parte della maggioranza è stato insomma, tacciato di maleducazione, di mancanza di responsabilità. Io dico sostanzialmente questo: sono 3 anni che questo Consiglio Comunale non ha affrontato il punto delle mozioni, interrogazioni e interpellanze, proprio perché nel momento in cui questo punto doveva essere trattato ad ogni seduta è stata la maggioranza ad andare via dall'Aula e a far mancare il numero legale. Quindi di tutto si può tacciare questa minoranza, ma non di irresponsabilità e di non venire incontro al ruolo che le compete, che è quella di controllo sugli atti di questa amministrazione, di controproposta costruttiva nei confronti delle proposte, semmai ci siano, di questa amministrazione in tutti gli aspetti della vita pubblica di questa città. Passando avanti, quindi chiudendo questo discorso, le richieste, le esigenze che sono venute fuori dal nostro intervento al Consiglio Comunale rimangono tutte in piedi. Non abbiamo avuto notizie confortanti o comunque di rilievo o comunque concrete riguardo agli aspetti della vita amministrativa di questa città. Ancora una volta si è tergiversato su settori fondamentali della macchina amministrativa e mi riferisco essenzialmente alla questione della raccolta differenziata. Ancora rimane in piedi quella esternazione infelice, secondo me, del sindaco, che diceva che la raccolta differenziata non crea risparmi e non crea ricchezza. Ecco, ancora su questo non abbiamo nessuna risposta in merito, ma soprattutto riteniamo che questa sia un'affermazione quantomeno campata in aria, che nessun sindaco d'Italia si sarebbe sognato di affermare. Riguardo alla concretezza delle proposte della minoranza, noi ancora ci aspettiamo una risposta concreta riguardo all'organizzazione della macchina amministrativa di questo comune. Noi abbiamo in più occasioni sottolineato come 11 settori con 11 capi settori siano una enormità rispetto alle esigenze della nostra città. Siracusa città credo che abbia 12 settori nella macchina amministrativa e conta una popolazione di 100.000 abitanti, quindi mi pare che c'è qualcosa che non va, soprattutto rispetto alle esigenze della città che non vengono assolutamente affrontate. Abbiamo più volte reiterato la nostra disponibilità a cercare una soluzione per sistemare la questione dell'organizzazione dell'ufficio tributi. Io lo voglio ricordare, l'ufficio tributi è ancora gestito ad interim dal direttore generale. Il direttore generale stesso rimane di fronte a questo incarico con la consapevole precarietà riguardo al ruolo importante invece che questo significa. Un ufficio tributi che vedrà probabilmente a breve l'indicazione di un nuovo caposettore, ancora non sappiamo chi sia, ma a prescindere dalle persone non capiamo qual è, o meglio forse ancora non c'è l'idea di che cosa significa gestire l'ufficio tributi. Abbiamo ancora un regolamento, e mi riferisco soprattutto anche alla riscossione del servizio idrico, che è un regolamento su cui mettere mano. Io vi voglio soltanto sottolineare il fatto che nella categoria di pagamento che vede gli oleifici e le ditte di lavorazione marmi e gli autolavaggi, abbiamo all'interno della stessa categoria anche gli asili, le case di cura e le case di residenza del centro per centri per anziani, insomma, questo è il punto. Allora, capite bene già da questo singolo esempio come c'è da mettere mano in modo radicale nella gestione dell'ufficio tributi, della riscossione dei tributi, che sono fondamentali per la vita del nostro comune. Oggi il Comune di Rosolini riesce a riscuotere il 40% dei tributi che dovrebbe riscuotere. Questo è, siamo a 30 al 30% nella relazione dei revisori dei conti, ma insomma per la fine dell'anno si conta di arrivare al 40%. Comunque è il 60% dei fondi che mancano alla gestione quotidiana del Comune. Ad oggi sono terminati i soldi per la manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica. Voi se andate in giro andate a vedere che ad oggi non si riesce a sostituire una lampadina, a fare interventi di manutenzione, proprio perché nel bilancio comunale non c'è un euro. Ecco, capite bene che mancanza di introiti significa anche mancanza di liquidità e di investimenti concreti sulle esigenze quotidiane spicciole della nostra città. Ci siamo più volte messi a disposizione per avanzando anche proposte di sacrificio. Oggi si parla sempre di sacrifici, i cittadini devono fare sacrifici per cercare di far ripartire l'Italia. Bene, cominciamo noi. Abbiamo più volte reiterato la richiesta di tagliare i gettoni di presenza, di tagliare gli stipendi degli amministratori, di eliminare, come ultimamente anche il gruppo di Futuro e Libertà ha fatto nel giornale, di eliminare figure come il difensore civico che in 3 anni hanno prodotto mezza relazione scopiazzata non so dove. Insomma, ci sono cose palesi che debbono essere aggiustate, ma su cui questa amministrazione continua a non mettere mano. Ultima fra tutte, già da ieri mattina è arrivato a tutti i consiglieri comunali e agli organi di stampa anche la richiesta delle assistenti sociali, che sono state praticamente messe da parte in quella che prima invece era considerata, insomma, una rotazione negli incarichi che servono per il settore dei servizi sociali. Ecco, questa è un'altra dei segnali che ci dicono come viene gestito il comune di Rosolini oggi, dove vengono create delle discriminazioni ad hoc che riguardano ovviamente le proprie convinzioni, la propria scelta dal punto di vista elettorale, ed è quella che fino ad oggi è stata privilegiata. Ecco, queste sono le cose concrete su cui in questi 3 anni abbiamo puntato e su cui continuiamo a puntare, perché si tratta di questioni irrisolte. Queste insieme ad altre, abbiamo parlato più volte dell'investimento nell'energia rinnovabile. Ecco, in questi giorni abbiamo visto questi progetti dell'Enel che vuole realizzare nel nostro comune. Ancora aspettiamo di capire di che cosa si sta parlando, cioè chi saranno i veri fruitori di quel tipo di investimento, perché se l'obiettivo fondamentale del comune è di avere 2-3 smart che si alimentano con l'energia elettrica, ne possiamo fare anche a meno, se effettivamente non creano sviluppo, risparmi e ricchezza nella nostra città, ma si tratta soltanto di azioni speculative. Questo ancora lo dobbiamo vedere, ma intanto puntiamo i piedi, vogliamo capire di che cosa si tratta, perché anche questo è stato un punto su cui sempre abbiamo puntato in questi 3 anni. Questo è quanto mi sentivo di dire io. Il sindaco all'ultima seduta di consiglio comunale ha voluto esprimersi riferendosi a me personalmente, perché ero poi il soggetto che avevo esplicitato queste posizioni, queste idee in consiglio comunale. Rimango convinto delle cose che ho detto, anche riguardo agli attacchi provocatori e personali e infamanti che il sindaco e le sue formazioni politiche che lo sostengono hanno fatto riguardo alla mia persona. E rimaniamo convinti della bontà delle nostre posizioni, che sono posizioni non preconcette, che guardano agli interessi reali, concreti della nostra città. Bene, passo la parola a Salvo Latino.
Grazie per Giorgio, grazie la stampa qui presente. E sono convinto che questa conferenza stampa sia stata indetta in modo corretto e giusto, proprio al fine di chiarire eventuali equivoci, e soprattutto credo che questa conferenza stampa dimostri come questo gruppo umano e politico, pur appartenendo a colori diversi, ragioni con una mentalità fresca, giovane, e l'età che vedete a questo banco lo dimostra. Credo che non sia frutto soltanto di colori, ma frutto appunto di modi di vedere, di interpretare la cosa pubblica, senza essere faziosi per dire no o sì a quello che la maggioranza propone, ma per essere sempre costruttivi, e l'abbiamo dimostrato non ultimo il progetto, voglio ricordare, dell'eliporto. Il progetto dell'eliporto è la dimostrazione di come in città arrivi grazie a questa minoranza. Il progetto dell'eliporto, personalmente proposto da me al sindaco, facendogli vedere il bando e dicendogli addirittura che eravamo in ritardo, il quale, devo dire, si è prontamente adoperato, quindi merito anche all'amministrazione, perché è giusto dire le cose come stanno e come sono. Merito anche all'amministrazione che tempestivamente ha cercato di recuperare il ritardo che aveva creato, perché è compito dell'esecutivo vigilare, rispondere immediatamente ai bandi e ricercare dei bandi. Ed è grazie alla minoranza, se voi vi ricordate, in quell'occasione, che io, che in un primo momento risultava scettica, e che dopo il mio appello e spiegandogli le motivazioni, abbiamo fatto anche un attimo di pausa, spiegandogli le motivazioni, che comunque prima di tutto viene l'interesse pubblico, e in quel caso si tratta di un progetto che è di interesse pubblico e di interesse dei cittadini, e come tutti sappiamo dire bene a parole, per il bene comune. Vi ricordo che questa, con quell'assisi allora votò ad unanimità dei presenti. Oggi, grazie a questo, ci troviamo al 58° posto, ci troviamo finanziati, ed è un merito che il sindaco deve avere anche l'onestà di dire grazie a noi, come noi non abbiamo nessuna difficoltà a dire grazie anche all'amministrazione, quindi alla collaborazione fattiva. Oggi tutto quello che vanta questa amministrazione, che ha fatto, che ha realizzato, è frutto di una collaborazione seria tra la maggioranza e la minoranza, anche quando questa minoranza, vi ricordo, era in maggioranza. Quando per esempio parla del capannone, devo dire che forse l'unico onestamente a non votare quel famoso bilancio e a far accendere il mutuo fu io del PDL e i due del PD, ma l'MPA allora era in maggioranza. Quindi diamo merito anche a questa minoranza, se le cose ce le vogliamo, li vogliamo mettere tutti a fattor comuni. Quindi voglio dire, questa minoranza ha dimostrato per i PIP, per il capannone, per l'eliporto, per tutto quello che oggi il sindaco si vanta di aver realizzato, di aver contribuito in modo concreto, fattivo e con documentazione scritta e comprovata da atti di delibere di consiglio comunale e anche di giunta, perché questa minoranza aveva i suoi rappresentanti in giunta quando hanno dato via a tutta una serie di azioni che oggi questa amministrazione si vanta, che è frutto di questa minoranza. Questo sia chiaro a tutti i cittadini e compresa l'amministrazione. Questa è una minoranza, ed ecco che anche qui chiedo, e lo richiedo di nuovo pubblicamente al consigliere Giallonco, che gli tendiamo la mano e gli diciamo di assumere una posizione concreta, perché quando ci dice il consigliere Giallonco ci manteniamo al centro e noi votiamo sulla base dei bisogni della città, noi gli vogliamo dire al consigliere Giallonco, e credo che interpreterà la volontà di tutti, che questa minoranza vota già sulla base dei bisogni della città, quindi di avere anche lui e il suo gruppo una posizione chiara, perché le cose si programmano, si costruiscono e i gruppi stanno insieme da tempo. Stanno insieme programmando, ecco perché dico che questa minoranza, al di là dei colori, sta dimostrando che da 2 anni, diciamo, ma anzi da 3 anni a questa parte, lo possiamo anche dire, da 3 anni a questa parte non sta insieme per un interesse comune di fare opposizione, sta insieme al di là dei colori, perché devo dire, grazie a Dio, che il denominatore comune proprio sono i giovani che stanno guidando questa minoranza e la pensano allo stesso modo. E me ne dà dimostrazione l'inaugurazione della sede del PDL, dove tutta la minoranza era presente, come anche la maggioranza era presente, si è complimentata, anche come l'assemblea dei giovani democratici, che eravamo lì presenti, stupendo, persino il segretario regionale dei giovani democratici, che dice: ma qua veramente fate scuola a tutti, perché ragionate e parlate e vi confrontate non sulla base faziosa dei colori, ma sulla base di un interesse comune e dei cittadini. Questa è, credo, l'innovazione che questa minoranza sta portando in città. Questa è l'aria nuova che in città questo gruppo di giovani vuole portare e vuole incominciare a fare politica vera di confronto. È stato un momento importante il passaggio in cui, dopo l'interrogazione e l'intervento del consigliere Pier Giorgio Gerratana, ha dimostrato che questa maggioranza, non voglio dire che non è compatta, perché poi si trova, quando deve fare le cose ci si trova e quindi sono insieme, ma questa minoranza è superficiale. E come ho dichiarato a qualche giornalista che mi ha chiesto un mio parere, voglio dire semplicemente questo, che il sindaco non si deve indignare per la minoranza, perché noi siamo minoranza, ma si deve indignare perché questa maggioranza non lo rispetta. Perché non è la prima volta che chiama, che chiede ai consiglieri comunali di fermarsi, di farsi, cioè lui è il capo, il primo cittadino, è il capo di questa città e di questa maggioranza. e deve essere rispettato. Ma a prescindere,
perché è così, io lo rispetto anche se sono all'opposizione. Cioè io lo rispetto e lo faccio, lo invito, lo faccio partecipare, cioè quando posso lo rispetto, ma perché il nostro primo, prima come persona e poi come primo cittadino. È la sua maggioranza che non rispetta questo sindaco. Forse non lo ritiene, non lo considera veramente primo cittadino. Forse voglio fare questa domanda a tutti. E a me dispiace vedere il sindaco presente perché deve difendersi. Mi fa piacere vederlo presente sempre, ma mi dispiace vederlo presente perché si deve difendere e che nessuno prende posizione e che addirittura lo lasciano solo mentre c'è un'interrogazione pesantissima nei suoi confronti. Allora, questo è tutto quello che è successo. A me dispiace e dispiace a tutti noi qui presenti, perché non è un bell'esempio. Non è un bell'esempio per chi si vuole avvicinare alla politica, perché, e io mi indigno per quello che è successo, perché non è giusto che sia così. E invito alla maggioranza di stare molto più vicina al primo cittadino per questi anni che gli rimangono da amministrare, perché gli fanno fare la figura, veramente, non so quale aggettivo da dargli, ma a me dispiace. E ve lo dico con tutto il cuore, dispiace a tutti noi, perché non si possono permettere di far fare questa figura, queste brutte figure al primo cittadino. E questo è quello che lui deve rimproverare la sua di maggioranza, deve chiamare all'ordine la sua maggioranza affinché questi anni che rimangono, che io e che noi speriamo che amministrino bene più di quanto lui ha fatto fino adesso, perché comunque il nostro interesse è che questa maggioranza, a meno che faccia bene, e l'abbiamo detto più volte che siamo tutti disponibili, perché oggi, e l'abbiamo ripetuto in più occasioni, lo ripeto ancora, perché oggi siamo tutti affinché questa città possa difendersi ed uscire da questa, e rilanciarsi per uscire da questa crisi che sta investendo tutto il mondo, non solo la città. Quindi non è il momento di fare i dispetti, di fare i capricci, di fare quello, non è nostra intenzione. Non è nostra intenzione, non fa parte del nostro stile di fare politica. E quindi noi abbiamo sempre dimostrato di stare vicino alle istituzioni e di rispettare le istituzioni. È stato bello, è stato un bel momento, devo dirvi, con molta onestà, perché per la prima volta abbiamo fatto valere i numeri in una minoranza. Ma io penso che questo atteggiamento era un atteggiamento più educativo, più di rispetto, più di un modello di fare politica, e fargli capire quante volte, e fargli vedere quanto fa male ad ognuno di noi, a tutti, essere trattati con la base dei numeri. E voi siete tutti testimoni, cioè voglio dire, basta prendere tutti gli atti registrati, quante volte proprio sulle mozioni e interrogazioni neanche ci hanno fatto parlare, hanno fatto mancare il numero legale. Ma vi dimenticate invece veramente sul punto in cui tutta la città, tutta la stampa attendeva quella famosa giornata in cui abbiamo presentato, per una questione non perché qualcuno volesse dire chissà che, ma per una chiarezza per tutti, perché se ne parlava, sulla mozione d'ordine, sulla mozione rispetto alla delibera che assegnava l'appalto sulla gestione dei rifiuti. Ma voi vi ricordate che ha fatto il sindaco, e ci deve il sindaco presente, e penso che forse anche lui in quel momento si è sentito in difficoltà, perché anche quella volta l'ha abbandonato la sua maggioranza, ha abbandonato lui in quell'occasione, perché il sindaco gli diceva fermatevi. Io me ne accorgevo, anche il sindaco sono convinto che gli è dispiaciuta quella cosa, perché lo considero una persona per bene e rispettosa anche della minoranza, lo consideriamo tale, quindi a scanso di equivoci. Però quella volta, se voi vi ricordate, il consigliere è intervenuto, il consigliere Pippo Incatasciato, e ha posto tutta una serie di interrogativi, e come voi sapete il metodo è che puntualmente il sindaco risponde ad ogni intervento. Dopodiché mi ero preparato
io ad intervenire, siete preparato? Cioè, voglio dire, i gruppi politici, era intervenuto l'MPA, deve intervenire il PDL, deve intervenire il PD, questi siamo i gruppi di opposizione. Invece il sindaco ha dato una risposta chiara, no? Poi non hanno dato la possibilità a noi di fare il nostro intervento, cioè lì non hanno fatto valere la legge dei numeri. Abbiamo dovuto ripresentare nuovamente la mozione d'ordine per ritrattare il punto, facendo attivare un altro consiglio comunale, incidendo anche sui costi della gestione della politica. Credo che questo, cioè, sto portando un esempio che ci divide una settimana, no? Cioè, quindi, per dire come magari era nervoso il sindaco, perché sicuramente lì avrebbe voluto rispondere dopo il suo intervento, e quindi giustifico il suo intervento, la sua cosa, proprio perché gli ha fatto male, e lo capisco, e lo comprendo, ma io spero che questo sia non un modo affinché la maggioranza e la presidenza continui a dividersi ancora di più, affinché anche loro si rendano conto che significa far valere i numeri e sentirsi umiliati per quanto riguarda la mancanza del numero legale, che di volta in volta è puntuale, loro fanno valere, oppure l'aggiornamento, oppure quando si tratta di prelievi di punti e quant'altro, che i capigruppi, ricordate, di capigruppi, quindi significa maggioranza, decidono di mettere all'ordine del giorno con una certa cronologia, e poi forse neanche loro si mettono d'accordo, quando si arriva al momento del Consiglio Comunale fanno valere la forza dei numeri per prelievi dei punti all'ordine del giorno, per aggiornare, per non trattare eventuali punti e quant'altro. Allora, che sia un esempio anche per loro, e questo ci ha dato l'opportunità vera per ritornare un attimo a fare politica in città. Fatto salvo questo, in occasione del Consiglio Comunale, quando abbiamo parlato del bilancio consuntivo, dove si parla di crisi, dove si dà la colpa al governo nazionale, al governo regionale, a tutti, è chiaro che, come il comune di Rosolini, tutti i comuni, anche la stessa regione, gli stessi governi, il governo centrale, all'occhio di tutti che c'è una crisi finanziaria internazionale. Allora è il momento in cui bisogna stringere i denti, riorganizzare la macchina amministrativa e pensare il comune come un'azienda. Ci sono pubblicazioni infinite di docenti universitari che parlano di questo. Allora, come abbiamo ripetuto, riorganizzazione del personale, perché da lì si parte, riduzione del numero di dirigenti, perché erano impegni presi in amministrazione, e io ancora al sindaco gli chiedo il programma elettorale, che ancora non ha mai presentato e non ha mai parlato. Io voglio vedere quanti punti di quel programma elettorale lui ha portato a segno. Riorganizzare il personale rispetto al numero delle ore e ai migliori ruoli sulla base delle specifiche competenze di ogni singolo dipendente, in primis partendo dal personale che è stato stabilizzato da poco, e riorganizzare tutta la macchina amministrativa. Asilo nido, altro importante questione per la città, che deve necessariamente essere messo in carreggiata di un servizio che la nostra città deve necessariamente ritornare, perché la città lo vuole e ci sono modi e fantasia politica e finanziaria affinché questo servizio possa ritornare. Basta sedersi e trovare le soluzioni, e ce l'abbiamo anche noi le soluzioni. Rilanciare il centro storico, come abbiamo detto, rilanciare le aree rurali, e sono contento che la maggioranza, pur avendo votato negativamente contro il sesto punto che l'amico Michelangelo Spatola aveva messo nelle sue motivazioni di osservazione al PUC, pur avendolo votato contro, dopo aver votato si sono resi conto che in effetti è una è importante per rilanciare le aree rurali della nostra città introdurre la possibilità di attivare attività commerciali, anche perché questo significa anche regolarizzare le aziende agricole che danno la possibilità di offrire la ricotta nella propria azienda, quando invece possono fino ad oggi soltanto produrla e portarla direttamente a casa oppure acquistarla direttamente nel caseificio. Invece grazie a questo si possono rivalutare le masserie locali, i caseifici possono attrezzarsi per vendere e predisporre dei tavolini dove poter mangiare in modo regolare, ufficiale e in linea con le normative in termini di commercio e di sicurezza e igiene luoghi di lavoro previste dalle norme. E quindi io ringrazio e spero che quanto prima possibile ritorni in Consiglio Comunale questa modifica, questo emendamento al PUC. Ancora la gestione dei rifiuti, altrettanto importante, sia dal punto di vista dell'aumento della raccolta differenziata, che produce non solo economia ambientale, ma anche economie per le casse comunali, ma va anche rivisto il regolamento per quanto riguarda il pagamento della raccolta, le imposte sulla raccolta dei rifiuti, perché a quanto mi risulta il regolamento non prevede, come la normativa nazionale, e questo è un altro impegno che porteremo avanti come minoranza e spero che anche la maggioranza sia favorevole a questo, non prevede per esempio che chi oggi riceve il servizio per la raccolta dei rifiuti sotto casa, noi mettiamo il cestello, lo prendono, pagano una tassa, chi invece riceve il servizio della raccolta dei rifiuti dove il cassonetto, per esempio nelle aree periferiche, si trova a 400, a 500 metri, che deve uscire, deve prendere la macchina, deve buttare nel cassonetto, ci paga la stessa cifra di coloro che ricevono il servizio sotto casa. Questo è quello che risulta dal regolamento. Allora è importante che ci siano delle compensazioni, no? In favore dei cittadini che non ricevono lo stesso servizio, perché è giusto, no? Se io prendo una pizza da sporto, la pizza la pago meno rispetto a quella che ce l'ho servita al tavolo, che devo mettere tovagliato, che devo mettere, no? Poi questo sono scelte dell'imprenditore per dire la faccio pagare o meno, no? Ma è giusto che sia così. I tagli, naturalmente, siamo tutti in linea, agli amministratori, ai consiglieri, perché i primi dobbiamo essere noi stessi a ridurre, a far vedere che vogliamo, non sono niente, cioè rappresentano una voce di bilancio veramente bassa, voglio dire, rispetto a quello che sono i costi dell'amministrazione, ma sono anche dei segnali per far vedere, soprattutto non tanto per risparmiare, ma per far vedere la volontà degli amministratori, dei consiglieri comunali che vanno incontro alle esigenze dei cittadini e per recuperare il rapporto tra elettori e amministratori. Gli assistenti sociali, abbiamo ricevuto tutti questa lettera, ieri l'ho letta tra l'altro alla presenza di giornalisti, ma voglio dire è un elemento molto importante e su questo presenteremo un'interrogazione scritta come minoranza affinché il sindaco ci dia le motivazioni, avrà le proprie motivazioni, ma vorremmo delle motivazioni scritte, concrete, per capire perché è successo questo. E ringrazio le assistenti sociali della città di Rosolini per avercelo fatto rilevare. Io non è per l'attenzione rivolteci e mi scuso e credo che ci scusiamo tutti per non aver vigilato su questa questione, c'era sfuggita e ci attiveremo immediatamente per avere chiarezza in merito a questa questione che devo dire che mi è dispiaciuta ieri quando l'ho letto. Ho visto, mi sono veramente meravigliato. L'energia rinnovabile, non abbiamo niente da contestare, Noi siamo per l'energia rinnovabile, abbiamo presentato un emendamento che abbiamo fatto nostro da parte del PD e che tutti abbiamo fatto nostro e presentato affinché proprio si dia l'input a questa, affinché la nostra città diventasse veramente la capitale, che è la provincia di Siracusa, dell'energia alternativa rinnovabile. E è chiaro che se tutto va nella direzione che questo progetto ha la sua validità, che è sicuramente lodevole, apprezzabile quello che è stato fatto, come tutti siamo qui consiglieri comunali per vigilare, quindi per avere maggiore certezza e conferma che le compensazioni, che il ritorno a quello che sono la città di Rosolini sia veramente lodevole e apprezzabile. Allora plauso all'amministrazione che ha saputo cogliere, perché di questo si tratta, ha saputo cogliere che l'opportunità che un imprenditore una multinazionale come Helen Green Bravola aveva già scelto il nostro territorio, non è stata a cercare dalla nostra amministrazione, perché anche questo io voglio dire all'amministrazione: certe cose il sindaco in primo deve uscire dalla città. Un sindaco che sta in città, a mio avviso, tutti i giorni non è un buon sindaco, deve incominciare a uscire, perché le opportunità si trovano anche vivendo nel centro del potere, nel centro, voglio dire, dei grandi investimenti che sono Palermo, che sono Roma, che sono Bruxelles. Allora noi oggi qua, come vedete, si fanno delle cose, degli interventi, solo perché le aziende scelgono Rosolini, e questo è un elemento molto importante, significa che la nostra città attrae investimenti. Questo è un elemento che ci deve far riflettere a tutti, ancora di più con la nascita, con l'uscita dell'autostrada su Rosolini. E quindi il merito che possiamo dare, perché ormai proprio sul progetto dell'Enel Green Power, era tutto fatto. Cioè, ormai siamo nel calcio, dove la Regione Sicilia e tutti gli enti che dovevano dare i pareri, abbiamo dato tutti i pareri favorevoli, o lo dava o non lo dava la città di Rosolini. Quindi si faceva comunque. La cosa importante e positiva è stata che, se una cosa si deve fare, allora bene ha fatto la lungimiranza di un tecnico della città di Rosolini, neanche degli amministratori, perché questo, quello che è vero e quello che è giusto, lo dobbiamo dire, di un tecnico della città di Rosolini e responsabile dei servizi urbanistici della nostra città, Giuseppe Santa Croce, che ha chiesto e ha predisposto una compensazione all'Enel Green Power in cambio, diciamo, del fatto che stia realizzando questa opera nella nostra città, nel nostro territorio. E allora, grazie a questa compensazione chiesta dal nostro responsabile, ci possiamo vantare di avere le due smart, la colonnina e un impianto di 75 kW per la nostra città. Quindi, voglio dire, non è che dobbiamo fare tutta questa grandiosa speculazione di opportunità. La città Rosolini ha colto questa opportunità, il nostro territorio ha attratto questa opportunità e addirittura era messa anche in discussione. Quindi, voglio dire, sui bandi che il sindaco si vanta di aver attratto tanti investimenti, io vorrei fare solo questa domanda al sindaco, perché poi se non mi risponde, gli risponderò io prima del suo mandato. Il minimo indispensabile era attrarre questi finanziamenti europei che sono arrivati nella nostra città. Vi ricordo che la nostra è una regione obiettivo 1, cioè il ritardo di sviluppo, e ci sono oltre 20 miliardi di euro a disposizione nella regione Sicilia per investimenti. Quindi, e poi non parlare di quelli centrali, quindi a livello di governo centrale. Allora, voglio dire al sindaco questo, che quello era il minimo indispensabile, quello che lui oggi sta facendo per la nostra città. Voglio dire quanti sono invece le opportunità e i bandi a cui questo comune avrebbe potuto rispondere senza alcun problema e che ad oggi non ha mai risposto. Su questa io invece veramente dal sindaco chiedo una risposta seria e concreta, perché poi la lista di tutti i bandi a cui Rosolini poteva partecipare non ha partecipato, gliela posso far vedere, anche segnalati, e a cui non hanno neanche dato risposta. Cioè, quindi, per essere chiaro, questo non significa, significa per rimettere, per fare ordine per le cose che non sono state fatte, non per fare demagogia politica, e lo ripeto ancora una volta, noi qua non siamo per fare demagogia politica, ma per fare ordine agli errori che ad oggi sono stati commessi da questa amministrazione e che per questi anni che gli potranno, gli potranno mancare se concludono il mandato, farli nei migliori dei modi per il bene della città, e noi siamo tutti qua pronti a votare anche con la maggioranza per tutto ciò che loro presenteranno in favore delle nostre città e che riterremo opportuno e conveniente per i nostri cittadini. Io vi ringrazio, scusatemi se mi sono dilungato molto, ma ormai volevo approfittare di questo momento e della vostra presenza. Passo la parola al consigliere Pippo Incatasciato.
Grazie Salmo. Dico, questa oggi è un'occasione, l'ennesima occasione, perché ci siamo ritrovati più volte, in cui la minoranza, anche nel luogo istituzionale, ma in un luogo appunto di dove ci rendete la vostra disponibilità come stampa, si unisce in maniera compatta. E quello che io ritengo ad oggi, dopo 3 anni di convivenza con di questa minoranza, straordinario, il fatto che fondamentalmente questa minoranza, pur partendo da esperienze politiche differenti, che ci hanno visti nel tempo passato assolutamente contrapposti, perché chiaramente non si poteva parlare di Latino, Giarratana e il sottoscritto come 3 soggetti che marciavano sullo stesso binario, anzi ci siamo trovati spesso, ripeto, anche violentemente contrapposti. Ebbene, oggi da questi banchi della minoranza invece, e oggi qui in questa conferenza stampa, andiamo a dimostrare che quella responsabilità che non ci addebita la maggioranza noi la dimostriamo, perché siamo assolutamente compatti e propositivi rispetto a dei progetti, a delle indicazioni, a degli emendamenti, come dicevano i colleghi poc'anzi, che vanno tutti in un'unica direzione, che è l'interesse della città e nient'altro. A fronte di questo, di questa compattezza, di questa disponibilità e serietà dimostrata da questa minoranza, troviamo una maggioranza che si esprime nei termini in cui si è espressa per 3 anni, ossia abbandonando l'aula speciosamente, usando tecnicismi per trovare i tempi per le loro soluzioni, per trovare i numeri, e per una volta che questa minoranza non fa altro che dimostrare le loro mancanze ed il fatto che si trovavano non più con i numeri adatti per poter portare avanti i lavori consiliari, ecco che si stupiscono e pensano di poter osservare che questa minoranza è indisciplinata. Allora, di fronte all'abbandono dell'aula costante loro, non dovrebbero stupirsi, perché noi molte volte ci siamo trovati con i microfoni accesi, ma purtroppo non più il numero legale per parlare. E questo è quello che è accaduto anche durante gli ultimi lavori della mozione d'ordine sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in cui il sottoscritto presentava a nome di tutta la minoranza la mozione d'ordine, e dopo una disquisizione iniziale, una risposta frammentaria e non del tutto esauriente del sindaco a fronte della non totale disamina dell'argomento, ci siamo dovuti trovare di fronte, appunto, quel che diceva Latino poc'anzi, al fatto che parte della minoranza non è potuto intervenire, la maggioranza non ha detto, proferito una parola, mancava peraltro l'assessore al ramo e quindi quell'argomento non si è potuto trattarlo esaustivamente e completamente, e ci siamo quindi trovati di fronte, il sindaco stesso con suo stupore, a dei numeri non sufficienti per proseguire la seduta. Ecco che quindi, quando parliamo di una maggioranza e qualcuno si riempie la bocca dicendo che la maggioranza è compatta, dicendo che la maggioranza è solidale, questo non è, perché non lo era neanche nella seduta in prosecuzione di ieri sera, quando avrebbe dovuto garantire il proprio garante, ossia il primo cittadino, il sindaco, che se non garantito e favorito dalla presenza di una forza che oggi non si dice né all'opposizione né in maggioranza, che è quella di Cuore del Popolo, piuttosto che dalla Presidenza del Consiglio, che rimane imparziale, giustamente presente, ma comunque in forza al Movimento per l'Autonomia, eccolo là che la maggioranza, neanche ieri sera il sindaco avrebbe potuto parlare. Quindi questa è la grave situazione politica e la grave condizione politica in cui si trova un sindaco che ha difficoltà ad esprimere i propri concetti, ha difficoltà ad esporre le proprie iniziative di fronte a una minoranza che non solo non lo garantisce, ma è completamente muta, perché susseguentemente a quanto risposto dal sindaco avrebbe comunque potuto arricchire il dibattito stesso nella seduta di ieri, e lo ha arricchito solamente con delle osservazioni tecniche ma assolutamente inconcludenti, inconducenti, quando qualcuno ha voluto appuntare che i lavori di questo consiglio comunale spesso e volentieri vanno a fiume, che i consiglieri, riferendosi chiaramente più che altro alla minoranza, perché di maggioranza in pochi parlano, dico, ma a un certo punto dice questi consigli comunali vanno regolamentati diversamente. Allora non possono pensare, e se lo ritengono di farlo lo facessero, noi poi daremo sfogo alle nostre idee tramite voi, grazie a voi, alla stampa, per poter comunque farci sentire dai nostri concittadini. Non è questo il modo di poter pensare di tappare la bocca alla minoranza, perché la minoranza le proprie iniziative le porta avanti e le manifesterà in ogni modo. Dico quindi che il primo cittadino non si deve stupire della mancanza della minoranza in aula, seppur appunto accaduto una sola volta a titolo dimostrativo, ma si dovrebbe stupire della mancanza dei propri numeri, che non lo sostengono e che probabilmente lo sostengono in parte in maniera interessata per lucrare della posizione attuale di maggioranza, in parte lo sostengono probabilmente per accompagnarlo alla fine di questo cammino, perché sento anche dalle sue parole una certa, rassegnazione quando dice: spero che qualcuno un giorno non si appropri o lucri dei risultati da noi presuntivamente, dice, portati a termine o comunque quasi portati a termine oggi. Questo fa presagire che forse lo stanno accompagnando alla porta, lo stanno scaricando. E allora questo è quello che giustamente noi riteniamo il poco rispetto di una maggioranza, rispetto a un primo cittadino che evidentemente non garantisce non solo la maggioranza, quello di cui ci preoccupiamo è che non garantisca effettivamente gli interessi di questa città. Perché noi riteniamo assolutamente che in questo mandato nulla è stato fatto, nulla abbiamo visto, e che soprattutto la cosa più grave è che tutto è da rifare, e tutto è da rifare con quei presupposti, i capisaldi e quei valori che noi avevamo indicato, perché ci trovavamo in maggioranza all'inizio di questo mandato ed in campagna elettorale avevamo annunciato ai nostri cittadini. E non mi sto a ripetere, ma tutto quello che conseguiva dalla riorganizzazione della pianta organica del comune ai metodi da adottare per questa ristrutturazione, da lì in poi, e soprattutto a dare un segnale certo alla città che non si dà tramite uno dei tanti finanziamenti a cui si è attinto e probabilmente potrebbe essere beneficiaria la città, che non è certo quello che sarà risolutivo se non ai motivi ludici e d'incontro, anche quelli motivi sociali assolutamente sacrosanti, ma noi aspettavamo che un'amministrazione, dopo che siamo stati violentemente contrapposti a volte all'amministrazione Giuca, dicendo che quell'amministrazione non aveva trovato soluzioni per l'economia della città, che questa amministrazione mettesse in campo, o avesse messo in campo, e non lo ha fatto, misure per far sì che si sviluppasse la città, si sviluppasse il centro storico. Noi volevamo partire da lì, dal cuore, per poi arrivare a tutte misure che potessero valorizzare, che abbiano potuto valorizzare il commercio innanzitutto, e noi riteniamo che questo piano urbanistico commerciale, continuiamo a ritenerlo e lo sottolineiamo, non è sufficientemente particolareggiato affinché l'iniziativa economica dei commercianti venga premiata. Non ci sono state iniziative sufficienti se non sagre, banchetti sporadici che abbiano potuto dare vita al centro storico, e così vale per tutta la riorganizzazione commerciale di cui la città ha estremo bisogno, perché abbiamo botteghe sparse qua e là nella città che forse neanche conosciamo e non è stata data idonea pubblicità. perché giornalmente capita di passare ad un angolo e incontrare una tale attività di cui sconoscevamo l'esistenza, e questo è molto grave. Evidentemente i cittadini sono ridotti a dover purtroppo aprire le loro attività sotto le proprie abitazioni, quando fondamentalmente una politica di agevolazione e di incentivazione dell'allocazione di queste attività in punti strategici, non per forza il punto storico, nel centro storico, potrebbero avvantaggiare il commercio. Non vediamo misure per gli artigiani, se non nei piani insediamenti produttivi che dopo 26 anni sono in città non solo per questa amministrazione, dico non solo per non essere di parte, perché fondamentalmente la forza dell'MPA e il deputato della città hanno messo un dito nell'acqua calda affinché quel progetto sia andato a termine. Ecco, dico questo per dire che noi vogliamo mettere un punto a capo e non c'è altra soluzione. Qui parliamo, abbiamo voglia di girarci intorno, ma siamo nella vicenda del governo nazionale. Girandoci intorno potevano adottare tutte i correttivi del caso. Qui non c'è da correggere, c'è da fare punto e a capo, riorganizzare tutto in termini di costi, in termini di costi della macchina amministrativa, in termini di riduzione dell'organico, e mi riferisco in particolar modo ai funzionari, che sono i cui comparti sono non esuberanti di più, perché mi stupisce come un primo cittadino possa chinare il capo e complimentarsi col presidente della provincia che è venuto in questa aula consiliare e che ha detto che il primo suo obiettivo era quello di ridurre l'organico da 12 o da 8 a 6 e vi è riuscito. E quindi questo complimentarsi a fronte invece di non aver trovato una soluzione che era la prima che doveva adottare all'interno del comune. Ecco che ci troviamo non solo con un esubero di capi comparto, ma anche con un nulla di fatto in termini di riorganizzazione del personale tutto, che dovrebbe partire appunto dall'apicale. Questo non è accaduto perché abbiamo i comparti allo sbando, lo dicevano prima i colleghi, abbiamo l'ufficio tributi che dire che è in un mare di confusione è poco. L'ufficio tributi dovrebbe essere il polmone pulsante, il cuore dell'amministrazione. Da lì parte il sangue affinché tutti i vari diciamo così, organi possano essere rifocillati. Il 30% di recupero e quindi il 60% di evasione è sconcertante. Quindi non bisogna rendersi conto che quando andiamo a votare un bilancio e ne votiamo l'equilibrio, chi l'ha fatto? Sta dichiarando il falso, perché l'indomani, nel momento in cui non abbiamo i recuperi sperati o nel momento in cui non si fa fronte ai debiti fuori bilancio, che sono 650.000 euro solo per le consulenze legali, noi siamo al fallimento. Quindi noi ci stiamo prendendo in giro e stiamo prendendo in giro i cittadini di Rosolini. Quali soluzioni vogliono trovare in questo verso? Quali soluzioni vogliono trovare se invece non adottiamo i giusti correttivi in termini di produzione di ricchezza, energie alternative? Tutte le scuole di Ispica sono dotate di fotovoltaico sui tetti. A Rosolini di questo non se ne parla ancora e parlano di mega campi, di mega investimenti. Pensassero prima agli investimenti basilari. Non solo, quando giustamente ci stupiamo, quando facciamo delle interrogazioni, vedi raccolta differenziata, e quando si parla di raccolta differenziata, qua pare che si cada dal pero, quando di questo argomento ne ha dibattuto tutta l'Italia e tutti i comuni si sono dotati, i comuni seri, di un serio consulente, non a titolo gratuito alle frittelle, ma di un consulente per esempio alla raccolta differenziata, affinché si potesse creare un canale privilegiato e per esempio attingere un finanziamento europeo per far sì che questo comune fosse dotato di un centro di compostaggio, che è fondamentale, perché quello non significa solo risparmiare, come il sindaco non ha detto, anzi ha detto il contrario, ma era anche un metodo, una metodologia per creare ricchezza, perché non v'è dubbio che a fronte di un'uscita con la raccolta differenziata vi debba essere un ritorno, perché se il ritorno non c'è non conveniva, che la legge non avrebbe mai vincolato gli enti alla raccolta differenziata solo per un vessillo a livello di successo ambientale. Il successo deve essere anche economico, e quindi a fronte di 2 milioni e mezzo di euro in 18 mesi noi guadagniamo 19.000 euro. Anche un buon padre di famiglia capisce che se spende 10.000 e guadagna 10.000, se spende 200.000 euro ne guadagna 10.000 l'anno, la famiglia il prossimo anno è fallita. Quindi, senza andare al populismo e al discorso amministratori, diminuzione dei compensi, che è fondamentalmente un problema di cui non soffre il comune di Rosolini, perché fondamentalmente, diciamocelo chiaro, i consiglieri pigliano poco e niente. Gli amministratori prendono delle cifre che potrebbero anche essere consone nella misura in cui svolgessero il compito come devono svolgerlo e portassero a termine i risultati, perché i capitani d'azienda, nel momento in cui non hanno i risultati, vengono mandati a casa, e di questo ci auguriamo che la risposta la diano i cittadini di Rosolini. A un certo punto invece ci troviamo di fronte, ripeto, per esempio a un esubero di organico o di mansioni e ancora ai premi del 20% per quanto riguarda i funzionari a fine anno su un operato che dovremmo andare a sindacare, quello che hanno fatto, se l'hanno fatto, come l'hanno fatto e quali sono i risultati di questo. E quindi questo vale per quello, vale per gli incarichi politici che sarebbero da tagliare in pieno. Io non capisco e non l'ho mai capito e forse non lo capirò mai e spero che da qui a non molto possa non esistere più, se questa è la valenza, un organo, il nucleo di valutazione. Ma questo vale nei secoli e secoli, nei tempi, non oggi, mi riferisco al sempre. Poi, peraltro, il male sta nella politica quando c'è chi professa delle idee, ripeto, una maggioranza che non le professa, perché c'è un sindaco che cerca di difendere una linea, una propria linea, e dall'altra poi ci sono anche forze politiche che dichiarano non siamo né qua né là, ma questo magari è un momento, speriamo che sia un momento, perché il ancora giocare all'equilibrismo e tentare di rimanere in equilibrio per poi trovare collocazioni, dire di aver vinto e aver perso il giorno dopo, questo l'ho già detto in consiglio comunale, paga poco, il cittadino vuole anche capire dove dobbiamo andare a parare, anche perché qui parliamo delle tasche dei cittadini che oggi giorno sono per quanto mai aggravate. Quindi qua, quando il cittadino deve andare a trovare ormai soluzioni per le proprie casse, per la propria casa, vorrebbe anche essere rassicurato affinché nell'ente non si sperperi e non ci dovessimo trovare con bollette salatissime da pagare. Qui mi riferisco, per esempio, una per tutti, all'acqua, dove si continua a fare un rimbalzo di responsabilità, e sino a ieri sento il sindaco che quando parla della vicenda acqua pubblico o privata ancora mi dice: ma a un certo punto la responsabilità è anche della regione, nella misura in cui la regione nomina un commissario ad acta che giustamente per dovere burocratico amministrativo deve chiedere la consegna e l'ottemperanza all'ente, l'adempimento di un contratto. Ma questo è nelle cose, cioè la regione è obbligata amministrativamente a dare questa indicazione, il commissario a sua volta è obbligato a portare avanti il suo compito. Questo non significa che in questo paese non ci sia un'amministrazione politica, perché qui dimenticano sempre il concetto politica. Ci sono delle cose che si devono fare se la politica le vuole fare, perché la politica dovrebbe dare le indicazioni tali da portare a casa il risultato. Quindi se in questo comune ci fosse un'amministrazione che non lo è, ferma nel ritenere che anche a costo di risolvere questo benedetto contratto e patirne, spiegandolo ai cittadini giustamente, quali potrebbero essere le penalità e far capire che queste penalità comunque che pagheremmo tutti come comune sono inferiori a quelle, più che penalità, angherie che dovremmo subire successivamente dalla tale società, perché non ci garantisce né gli investimenti e tantomeno la ristrutturazione idrica a fronte di bollette salate, forse quella è un'indicazione politica. Noi la stiamo ancora aspettando. Questa amministrazione, questo sindaco, questo non lo hanno dichiarato e non lo hanno garantito. Quindi vediamo in questa città riproporsi tutti i problemi del mondo, dall'inizio alla fine. Un vecchio modo di gestire la politica, totalmente vecchio, un modo vecchio perché? Perché si ripropongono quei metodi che noi abbiamo avversato all'amministrazione Giuca e forse a quelle precedenti. I metodi che non portano al confronto democratico, a soluzioni democratiche, come loro vorrebbero trovare anche nel Consiglio Comunale quando si vedono defraudati da questo nostro abbandono, ma poi adottano metodi oligarchici e non democratici, nella misura in cui individuano, e lo dicono le assistenti sociali, non lo diciamo noi speciosamente e demagogicamente come opposizione, individuano metodi non di rotazione, quindi di gratifica, ma dicono, traspare nella lettera delle assistenti sociali, un sapore particolare, cioè non si parla solo di una gratifica economica, dice noi non vogliamo lavorare in quanto tale, in quanto retribuite, ma oltre che retribuite anche perché gratificate professionalmente, siccome riteniamo di essere tutte quante degne di, a questa amministrazione avrebbe potuto adottare il metodo della rotazione e gratificare un po' tutte, come guardandoci intorno pare che accada. A Rosolini invece i soliti noti, e allora dico e mi chiedo in ultimo, sempre in questo metodo, come mai questa amministrazione ha adottato il metodo di affidare la consulenza, la diciamo così collaborazione di propri dipendenti interni per la compilazione, l'aiuto alla compilazione piuttosto che il ritiro del formulario del censimento, quando fondamentalmente era prescritto che per esempio questo compito doveva essere compatibile con gli orari della popolazione, della cittadinanza, quindi doveva essere un compito capillare che doveva investire anche orari della giornata che potevano essere mattutini e dove i dipendenti, sfido io, dovrebbero fare il loro lavoro e non possono fare quello. Allora perché in questo caso, visto che nasceva l'esigenza anche nella penuria di denaro, però perché in questo caso non trovare delle risorse per gratificare quelli che potevano essere 10, 12, non so quanti potessero essere i numeri, giovani anche eventualmente laureati della città che oggi sono socialmente emarginati perché si trovano in abitazione in quanto disoccupati? Perché non mettere in atto questi metodi democratici e dire non c'è denaro, magari in quel caso risponderanno così, quando in altri casi molte volte il denaro si trova? Energia, smart, io dico anche queste. Do ragione al consigliere Latino quando dice, in fondo è Rosolini che ha attratto questo investimento in sé per sé, perché l'hanno ritenuta, la società ha ritenuto strategico, poi è vero, l'amministratore sicuramente si sarà confrontato e avrà trovato soluzioni condivise, però anche lì non vorrei che questo fosse uno scoop, perché un paio di scoop sono stati lanciati in questi giorni, quello e quello del Capannone, che non sia uno scoop elettoralistici e che poi non corrispondano a quello che invece è la sostanza delle cose, perché una vicenda del genere ci fu quando si verificò a Siracusa col famoso congresso ambientale per il nostro ministro dell'ambiente, che poi si risolse praticamente nella presenza in città di piccole postazioni con biciclette elettriche, sono andate in disuso, non se ne è parlato più, quindi non vorrei che arrivano le smart e poi queste smart le troviamo in qualche magazzino, ed è solo un momento per dire questa amministrazione ha fatto questo. Oltre a queste iniziative vediamo molto poco, ripeto, vediamo molto poca strategia, molto poco sviluppo, molto poca creazione di iniziative che rilancino l'economia, lo sport e la cultura. A Rosolini, cultura è un comparto che si è tenuto ad interim il sindaco, l'ho detto qualche altra volta, passa sotto perché la cultura è una vicenda che dice tutto e non dice niente, però in questa città eventi culturali, teatrali, musicali, pochi e di spessore, intendo, pochi e nulla. E vado a concludere. A questo punto dico io, non resta che augurare a questa maggioranza che faccia una grossa riflessione, che probabilmente si possa essere confrontata anche con questa minoranza, ma di sbocchi ne vedo veramente pochi. Bisognerebbe fare un punto a capo, farlo quanto prima, come è successo a Roma, perché se no ne va del bene della nostra città, e questo punto a capo necessita di dimissioni immediate o di svolta immediata, perché la sfida che lancia il consigliere Latino la lancio anch'io come minoranza, perché siamo compatti nel ritenere quello, disponibili a collaborare ma su progetti seri, non su progetti interessati, perché nessuno mai mi convincerà che il PUC doveva essere adottato perché era uno strumento da adottarsi accessorio al PRA e via dicendo, al PRG e via dicendo. Ma c'è stata una conferenza dei servizi che l'ha sollecitato, ha detto con questo o non si può far niente. Allora, se questa città deve andare avanti a queste occasioni, alle imboscate, alle volate sui ponti e sui cavalcaferrovia, senza un'opera di intelligence vera, siamo tornati a più di 20 anni fa. dove è inutile andarsi a lamentare delle amministrazioni precedenti quando non si trovano condivisioni oggi. E quello che mi stupisce, torno all'inizio e chiudo, è che questa minoranza variopinta e colorata in tutti i modi, che potrebbe anche riproporsi per il futuro come soluzione per questa città, trova la quadra ed è sempre compatta nel portare avanti delle iniziative, e quella maggioranza che dovrebbe essere monocolore, quasi del tutto, non trova i numeri in occasioni in cui avrebbe dovuto dimostrare di tirare non dritto di più, e trova solamente occasioni per creare la contrapposizione politica che loro stessi poi avversano, perché ci bocciano anche gli aggiornamenti dei consigli comunali, e dico anche gli aggiornamenti dei consigli comunali, l'avete vissuto tutti voi della stampa, queste vicende. E mi fermo lì, perché è il livello più basso dei lavori consigliari, l'abbiamo toccato. Quindi non si stupiscano perché vengono meno i numeri, ma era forse un affettuoso suggerimento al sindaco: cercati la maggioranza o vattene a casa.